Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Arrivato alla fine della lettera, Boca era già convinto che Gereb non mentiva e che anzi si fosse così mutato da meritare d'essere riaccolto. Fece dunque segno all'aiutante di campo Celle di avvicinarsi. «Aiutante di campo», gli disse, «il segnale numero 3 perché tutti vengano qui». «E la risposta?» domandò la Maria. «Un momento, donna», ribatté il generale con voce perentoria. La trombetta di Celle squillò e a quel vibrato suono i ragazzi spuntarono fuori timidamente dalle cataste di legname. Non capivano che diavolo fosse successo per essere richiamati tutti a raccolta dal generale, ma si fecero animo, vedendo che Boca stava lì tranquillo al suo posto, e un minuto dopo tutto l'esercito era nuovamente schierato al cospetto del generale. Boca lesse la lettera ad alta voce e poi domandò: «Dobbiamo riprenderlo?» E i ragazzi, evidentemente bravi ragazzi, risposero in coro: «Sì!» Boca allora si rivolse alla donna di servizio e le disse: «La risposta è che può venire, glielo dica». La domestica appariva assai stupita di ciò che le toccava di vedere: l'esercito, i berretti rossi e verdi, le armi, ma non pose tempo in mezzo e uscì lesta dalla porticina. «Richter!» chiamò Boca non appena la Maria se ne fu andata. Richter fece un passo avanti. «Gereb passerà alle tue dipendenze», gli disse il generale. «Dovrai sorvegliarlo. Al primo atteggiamento sospetto lo prendi e lo chiudi nella casupola. Non credo che ce ne sia bisogno, ma la prudenza non è mai troppa. Riposo. Oggi non ci sarà battaglia, come risulta anche dalla lettera. Tutto quello che avevamo detto di fare oggi è rimandato a domani. Se essi non cambiano il loro piano di battaglia, naturalmente non cambiamo niente neppure noi». Stava per seguitare quando la porticina, che nessuno aveva richiuso dietro la domestica, fu spalancata da una pedata, e Gereb saltò dentro, col viso che raggiava di felicità, come uno che finalmente può mettere piede sulla terra promessa. Ma nel vedere l'esercito schierato, si fece serio. S'avvicinò a Boca e fra l'attenzione generale portò la mano alla visiera, perché aveva in testa il berretto rosso e verde dei ragazzi di Via Pal. Fatto il saluto, disse: «Signor generale, mi presento». «Va bene», rispose Boca semplicemente. «Sei stato assegnato al reparto di Richter, per ora come soldato semplice. Vedremo come ti comporterai nel corso della battaglia e se sarà il caso di reintegrarti nel vecchio grado». Poi, rivolgendosi alle truppe, disse: «Proibisco a tutti, nel modo più severo e assoluto, di parlare a Gereb del suo recente passato. Egli intende riparare, e noi gli abbiamo perdonato. Né accenni a quanto è accaduto, né rimproveri, e anche a lui proibisco di parlarne, perché ormai la questione è chiusa». Un profondo silenzio seguì alle parole del capo. I ragazzi però pensavano: «Boca è davvero un ragazzo come si deve e merita di essere il nostro generale». Richter, subito dopo, prese a chiarire a Gereb quale doveva essere il suo compito durante la battaglia. Boca frattanto parlava con Celle, ma mentre tutti stavano chiacchierando tranquillamente, la vedetta, sempre a cavalcioni sullo steccato, ritrasse di colpo la gamba destra, tenuta a penzoloni sulla strada, e in preda al terrore gridò:
«Signor generale, il nemico!»
Boca balzò fulmineamente alla porticina e la sprangò. Tutti guardarono Gereb, che accanto a Richter era pallido come un morto. Boca lo investì.
«Hai mentito!» urlò. «Hai mentito ancora!»
Sbalordito, Gereb non sapeva che cosa rispondere. Richter l'afferrò per un braccio.
«Parla! Che vuol dire questo?»
gli disse Boca fuori di sé. A stento Gereb poté balbettare: «Forse si sono accorti che ero sull'albero e hanno cercato di ingannarmi». La vedetta diede un'altra occhiata alla strada, Poi saltò giù dallo steccato, prese la sua arma e si mise in fila con gli altri.
«Vengono le camicie rosse!» disse.
Boca andò ad aprire e coraggiosamente si fermò sulla strada davanti alla porticina. Era vero, le camicie rosse stavano venendo in quella direzione, però soltanto in tre, i due Pastor e Zebenik. Scorgendo Boca, Zebenik tirò fuori dal di sotto della giacchetta una bandiera bianca e la sventolò a braccio teso. Indi gridò:
«Siamo ambasciatori!»
Boca rientrò nel campo e richiuse la porta. Nel passare davanti a Gereb provò un po' di vergogna per aver sospettato di lui troppo precipitosamente. Ordinò a Richter: «Lascialo libero. Si tratta di parlamentari che vengono con la bandiera bianca. Scusami, Gereb.» Gereb, poverino, respirò sollevato. Difatti, sebbene innocente, poco era mancato che non finisse male per lui. Ma la vedetta si buscò una buona lavata di capo.
«E tu?» gli gridò Boca. «Guarda meglio, prima di dare l'allarme, stupido asino pauroso che non sei altro!»
Poi il generale ordinò:
«Tutti alle fortezze! Restino con me soltanto Cele e Colnai! Avanti!»
L'esercito si allontanò con passo marziale e in breve sparì fra le cataste di legname insieme con Gereb. L'ultimo berretto rosso e verde scomparve proprio nel momento in cui gli ambasciatori bussavano alla porticina. L'aiutante di campo in persona andò ad aprire e i parlamentari entrarono. Tutti e tre indossavano la camicia rossa e rossi erano anche i loro berretti. Erano senza armi, come si addice ad ambasciatori, e Zebenik teneva alta la bandiera bianca. Boca sapeva come ci si deve comportare in circostanze del genere. Per trovarsi disarmato anche lui, appoggiò la sua lancia allo steccato. Colnai e Cele, senza far motto, ne seguirono l'esempio. Anzi, Cele, in un eccesso di zelo, posò a terra persino la trombetta. Il maggiore dei due fratelli Pastor, fattosi avanti, disse:
«Ho l'onore di parlare col comandante?» rispose Cele.
«Sì, Boca è il nostro generale. Siamo venuti come ambasciatori», cominciò Pastor, «e io sono il capo della delegazione. Siamo venuti per farvi la regolare dichiarazione di guerra in nome del nostro comandante Franco Hack.» Nel pronunciare il nome di Franco Hack, la delegazione fece il saluto militare. Cavallerescamente, anche Boca e i suoi portarono la mano al berretto. Pastor seguitò:
«Non intendiamo cogliere il nemico di sorpresa. Saremo qui alle 2:30 precise di domani. Non abbiamo altro da aggiungere. Aspettiamo la risposta.»
Boca sentiva tutta l'importanza del momento. La voce gli tremò un tantino nel rispondere:
«Accettiamo la dichiarazione di guerra. Tuttavia su un punto occorre mettersi d'accordo. Io non voglio assolutamente che lo scontro degeneri in rissa.»
«Siamo anche noi di questo avviso», disse cupo Pastor, e come era sua abitudine abbassò il mento sul petto.
«Intendo», andò innanzi Boca, «che sia consentito di combattere soltanto in tre modi: bombe di sabbia, lotta regolare e lance contro lance. Le norme le conoscete bene?»
«Sì.»
«Nella lotta regolare, colui che viene messo a terra con tutte e due le spalle è vinto e non può più intervenire nello scontro come lottatore. Non di meno, gli è permesso di battersi ancora negli altri due modi. D'accordo?»
«D'accordo.»
«Con le lance non bisogna né picchiare né trafiggere, bisogna fare la scherma.»
«D'accordo anche per questo.»
«Né combattere in due contro uno solo. La disputa è di reparto contro reparto. Accettate?»
«Accettiamo.»
«Allora non ho altro da aggiungere», fece il saluto militare. Cele e Colnai lo imitarono. Gli ambasciatori risposero al saluto. Pastor prese la parola per una questione particolare.
«Devo chiedere una cosa ancora. Il nostro comandante ha dato incarico di portargli notizie di Nemeshek. Abbiamo sentito dire che è malato. E se così è, noi dobbiamo andare a fargli visita, perché l'altro giorno si è comportato da valoroso.
verso i nemici come lui, le camicie rosse nutrono una profonda stima. Abita in via Racoche numero 3. Sta molto male. Altro e stavolta silenziosissimo scambio di saluti. Zebenik alzò di nuovo la bandiera e Pastor gridò:
«Avanti! Marsch!»
Gli ambasciatori uscirono. Appena in strada udirono gli squilli della trombetta coi quali il generale adunava attorno a sé l'esercito per comunicare quanto era sopravvenuto. La delegazione delle camicie rosse giunse presto in via Racoche per fermarsi davanti alla casa segnata col numero 3. Sul portone c'era una ragazzetta. Il maggiore dei pastor le chiese: «Abita qui un certo Nemecek?» «Sì», rispose la ragazzetta, che senz'altro accompagnò i tre a uno degli usci del pian terreno. Sull'uscio c'era una targhetta di latta, sulle cui lettere azzurrine si leggeva «Andrea Nemecek, sarto». Salutarono appena entrati e dissero il motivo della visita. La madre di Nemecek, una povera donnina bionda, piccola e magra, e che somigliava molto al figliolo, o forse sarebbe più esatto dire alla quale il figlio somigliava molto, li condusse nella stanza dove giaceva nel suo lettuccio il soldato semplice. Anche qui Zebenik alzò la bandiera bianca. Anche qui a parlare fu il maggiore dei pastor. «Franco Hack ti manda il suo saluto e ti augura una pronta guarigione». Il biondino, pallido pallido, coi capelli scomposti e la testa sprofondata nel cuscino, a quelle parole si levò a sedere, sorrideva di gioia e chiese subito: «Quando ci sarà la guerra?»
«Domani»,
diventò triste.
«Allora domani io non ci potrò essere», disse con dolore.
Gli araldi non risposero. Uno dopo l'altro strinsero la mano a Nemecek e Pastor, il ragazzo cupo e sempre col viso tetro, si commosse e mormorò: «Ti prego di perdonarmi».
«Ti perdono», disse piano il biondino e cominciò a tossire. Si mise di nuovo sotto le coperte e Zebenik gli aggiustò il cuscino attorno al capo. Poi Pastor disse: «Ora dobbiamo andare».
L'alfiere tornò ad alzare la bandiera bianca e tutte e tre entrarono in cucina per uscire. Qui la madre di Nemecek disse piangendo:
«Siete tutti dei bravi ragazzi. Si vede che volete bene al mio povero figliolo. Perciò ora offro a tutte e tre una tazza di cioccolata».
Gli ambasciatori si guardarono uno con l'altro. La cioccolata li allettava parecchio. Tuttavia Pastor si fece avanti e stavolta non tenne il mento abbassato sul petto. Anzi, protese alta la sua bella testa bruna e disse con senso preciso delle cose:
«È vero, noi vogliamo bene al suo figliolo, ma non per questo sa diritto a una tazza di cioccolata. Avanti! Marsch!»
E uscirono, appunto, a passo di marcia. Sfolgorava la primavera nel giorno della battaglia. La mattina, è vero, s'era messo a piovere e i ragazzi durante il riposo non avevano mai cessato di guardare malinconicamente fuori di finestra col timore che la pioggia, continuando, impedisse lo scontro. Ma poi, verso mezzogiorno, niente più pioggia, via anche le nubi, e al tocco già splendeva il più bel sole primaverile, mentre il selciato delle strade si asciugava a vista d'occhio. Insomma, quando i ragazzi uscirono di scuola, faceva un discreto caldo e il venticello recava con sé l'olezzo delle profumate colline di Buda. Non si sarebbe potuto desiderare per la battaglia un tempo migliore di quello. La sabbia, ammucchiata sulle fortezze, aveva preso l'acqua, naturalmente, ma nel primo pomeriggio era già abbastanza asciutta, come dire, le cose nel giusto verso, perché a quel modo le bombe rispondevano meglio allo scopo. All'una, dunque, tutti ebbero più fretta del solito, raggiunsero di corsa le rispettive case e non più che tre quarti d'ora dopo l'esercito al completo già brulicava fremendo in mezzo al campo della disfida. Però, relativamente, c'era più calma del giorno prima, quando cioè non si sapeva ancora che cosa sarebbe successo. La venuta dei parlamentari aveva dissipato l'inquietante incertezza e l'agitazione s'era mutata in attesa vigile e severa. Ormai si sapeva in qual momento sarebbe arrivato il nemico, come si sapeva quale sorta di combattimento occorreva affrontare. In tutti ardeva la volontà di battersi e tutti avrebbero già voluto trovarsi nel calore della mischia. Boca aveva modificato in parte il suo piano di operazioni, si può dire nell'ultima mezz'ora. Quando i ragazzi si radunarono, rimasero alquanto stupiti nel vedere che davanti alle fortezze 4 e 5 s'allungava un largo e profondo fossato. I più timorosi pensarono subito che l'avesse scavato il nemico e corsero ad avvertire Boca. «Hai visto quel fossato?»
«Sì».
«E chi l'ha fatto?»
«Chiano, stamani, dall'alba in poi, per ordine mio».
«A che serve?»
«Risponde a certi mutamenti del mio piano di battaglia».
Diede un'occhiata ai suoi appunti e fece chiamare i comandanti dei battaglioni A e B.
«Avete visto il fossato?»
chiese loro.
«Sì».
«Sapete che cos'è una trincea?»
Diedero qualche risposta, ma si capiva che non avevano idee chiare.
«La trincea», spiegò Boca, «serve a nascondere le truppe dalla vista del nemico, in modo che poi possano intervenire nel momento più propizio. Attenti, perché ho modificato il piano iniziale. Dunque, non vi collocherete più presso la porticina di Via Pal. Mi sono reso conto che sarebbe stato un errore. Invece, coi vostri due battaglioni, vi nasconderete nella trincea. Quando quella certa parte dell'esercito nemico sarà entrata dall'ingresso di Via Pal, le fortezze inizieranno subito il bombardamento. Il nemico allora andrà dritto verso le fortezze senza accorgersi della trincea scavata davanti alle cataste di legname. Quando lo vedrete a 5 passi dal fossato, vi alzerete, metterete fuori la testa e senza perdere un attimo darete principio anche voi al bombardamento. Si capisce che le fortezze non avranno smesso di far fuoco, di lanciare cioè le bombe di sabbia. Immediatamente dopo balzerete fuori dalla trincea per scagliarvi sul nemico. Attenti però a non ricacciarlo subito. Bisognerà che aspettiate che noi si sia portata a termine l'azione contro l'esercito nemico che nel frattempo ci avrà attaccato dalla parte di Via Maria. Dunque, solamente allorché io darò con la tromba il segnale dell'attacco generale, voi altri lo spingerete verso la porticina di Via Pal. Quando poi saremo riusciti a rinchiudere nella casupola dello Slovacco quelli di Via Maria, le guarnigioni della fortezza 1 e 2 correranno nelle altre fortezze e tutta l'armata di Via Maria verrà allora a darvi manforte. Insomma, il vostro compito consiste per una parte del tempo nel tenere impegnato il nemico. Avete capito?
Sì,
risposero i due comandanti di battaglione.
Riepilogando. Risulterà, al momento del segnale dell'attacco generale, che noi saremo il doppio di loro, perché la metà dell'esercito delle camicie rosse si troverà già rinchiusa nella casetta di Chiano. Secondo le regole stabilite, in caso di attacco con battaglioni, non importa se noi siamo in maggior numero. Solo nei combattimenti individuali, due non possono combattere contro uno.
Barbara Van Urin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.